radiofonica.com. Politiche e creatività, anni di colori, di tessuti fioriti e jeans a campana, un decennio dalle tinte forti, fatto di sesso e purtroppo anche dell'uso di droghe, anni caratterizzati da un'ondata musicale di tale intensità e creatività che non è uguale negli ultimi 40 anni. Benvenuti negli anni 70!
Ma che inizio poetico, cara la mia compass! Benvenuti a un nuovo appuntamento di A Walk in Time! Come avete potuto ben capire, siamo giunte finalmente negli anni 70, 70-75, ci occupiamo di questa prima parte.
E niente, I mitici anni 70,
ma tanto d'ora in poi, anzi dalla puntata precedente, dal 68, ogni anno è mitico a modo suo, insomma sono anni d'oro.
E infatti sì, vi salutiamo quindi in diretta dall'Adisu, quindi dalla nostra sede Adisu di Perugia, qui su www.radiofonica.com. Come sempre sponsorizziamo la nostra bellissima pagina, la nostra fan page, Walking Time.
È più page che fan.
È più page che fan, quindi fatela diventare un sacco fan.
Un po' di fan, infatti.
E cliccateci, metteteci un bel like.
Esatto.
E quindi, cara Compass, so che ti piacciono tantissimo questi anni 70, perché tu da rivoluzionaria dentro, insomma, come abbiamo potuto constatare durante gli anni del 68, adesso ti trovi molto a tuo agio.
Sì, sono proprio nel mio habitat naturale, a me dammi insomma pane anni 60-70 e mi è dato tutto da un punto di vista musicale, politico, insomma tutto quello che è successo, insomma. Mi colpisce particolarmente.
Ma infatti io sono sicurissima che anche i nostri radioascoltatori sono degli appassionati degli anni 70, perché come si fa a non amare gli anni 70?
Infatti
insomma,
anche Vitek, che tra l'altro lo ringraziamo perché sta alla regia, è un innamorato degli anni 70, vero Vitek?
Infatti è molto entusiasta.
È vero, sì, il suo viso esprime tutto. Anzi, è venuto apposta in radio per farci da regia, guarda, è stato tutto calcolato oggi.
Infatti sì, ma soprattutto io volevo anche salutare Danny, che di solito ci accompagna ma momentaneamente in Germania, quindi gli facciamo un saluto tedesco, lo sai?
Hi.
Un saluto tedesco, e salutiamo quindi tutti i nostri radioascoltatori che momentaneamente sono connessi qui sul nostro bellissimo sito. Io direi, per far entrare come sempre i nostri radioascoltatori nel vivo di quest'epoca, di lanciare un bel brano.
E sì, entriamo direttamente.
E lo faccio lanciare a te, perché so che è il tuo gruppo preferito, tra l'altro. Raccontaci anche qualche aneddoto legato.
C'era veramente l'imbarazzo della scelta riguardo questo gruppo, ma in realtà riguardo tutta la musica che noi abbiamo cercato, perché veramente sono gli anni più caldi della storia della musica, se dobbiamo essere sinceri. Nascono praticamente tutti adesso. Le band, i cantautori, veramente è un periodo ricchissimo. Loro sì, effettivamente la posso considerare una delle mie band preferite, e questo è uno dei miei brani preferiti, ovvero Black Dog. Sto parlando delle Zeppelin, e degli aneddoti ne parleremo più tardi.
Buon ascolto.
Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah, when you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you stay. Ah,
storico dei nostri Led Zeppelin, tanto amati, Black Dog. Allora, tu ci volevi raccontare qualche aneddoto, qualche piccola chicca sul pezzo.
Giusto, qualche piccola chicca. Infatti Black Dog è un pezzo famosissimo, se non sbaglio dovrebbe appartenere al quarto album delle Zeppelin, che poi è stato anche l'album particolare, dal momento che insomma c'è molto The Dark Side of Led Zeppelin, mettiamola così, no? Uniamo anche Pink Floyd, sono stati un gruppo molto ambiguo, rockettari, però nello stesso tempo insomma ogni frase, ogni parola aveva un riferimento particolare. E Black Dog, innanzitutto è una canzone che parla d'amore, eppure nel titolo si ritrova questo cane
nero. Il cane nero di Satana.
Che a quanto pare, infatti, gli stessi Led Zeppelin, registrando questo album in Inghilterra, in una zona praticamente abbandonata dal mondo, abbandonata a se stessa, si trasferirono in un centro di registrazione che prima era stato un manicomio e anche un orfanotrofio, quindi un luogo di dolore in entrambi i casi. Loro invece decisero appunto di andare a registrare quest'album lì, per questioni soprattutto sonore, perché gli insomma veniva bene il lavoro. E all'improvviso la custode di questo villone dove loro registravano nota la presenza di questo cane nero, che era poi un labrador nero, e nella simbologia, diciamo, il labrador nero è uno dei tanti animali che si rifà a Satana o comunque alla magia nera, e aveva un contatto solamente con la band. Questo cane non l'ha mai visto nessuno, e non era randagio, aveva un pelo lucidissimo e non cagava di striscio nessuno se non la zeppola. Se non appunto i Led Zeppelin. Quindi ecco, Black Dog è ambigua sia la leggenda di questo cane, che in realtà vi sono anche dei video che confermano la sua presenza, ma anche proprio il titolo e il brano, il fatto che tu intitoli una canzone d'amore dedicata ad un cane nero, che è simbolo anche di magia nera, insomma.
La dice lunga su tutto il resto.
La dice molto molto lunga.
Allora, come sempre ci farei un po' una panoramica storica di questi anni, quindi io ti cedo subito la parola.
Sì, infatti lasciamo i Led Zeppelin, lasciamo l'Inghilterra e la magia nera, invece sbarchiamo in Italia, dove non c'era la magia nera, però insomma di situazioni nere ne vediamo di diverse, perché purtroppo io ogni puntata sono sempre positiva, ma questa volta c'è la seconda guerra mondiale, ma la prossima volta recuperiamo, e invece no, ogni puntata c'è sempre una strage. Allora, siamo giunti negli anni 70. Che cosa succede in Italia? Step one, nel maggio appunto del 70 il Parlamento approva lo Statuto dei Lavoratori, e quindi qua diciamo che culminiamo il discorso che abbiamo approfondito la scorsa puntata, tutte le lotte che hanno fatto i lavoratori, gli studenti, insomma il 68 inizia ora a raccogliere i primi frutti, e quindi appunto lo Statuto dei Lavoratori, che era in poche parole un insieme di regole fatte apposta per la loro tutela. Secondo step, sempre in quello stesso anno il Senato vota anche la legge sulle regioni, quindi insomma si definiscono le varie regioni italiane, e infatti il 7 e l'8 giugno dello stesso anno vi sono anche le prime votazioni regionali. Terzo step, che tra l'altro noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo le Calabri Voci, cara compara, e di conseguenza lascio un po' di spazio alla nostra bella regione, che tra un po' tra l'altro raggiungiamo. Che cosa succede? Nel 1970 a Reggio Calabria scoppia una protesta violentissima quando fu scelto come capoluogo della nostra amata regione Catanzaro. Anzi,
esatto.
Lo diciamo con la loro lingua proprio, Catanzaro, maledetti. E quindi giustamente i reggini o i reggitani, come si dice in dialetto, insomma protestarono.
Si incazzarono
alquanto. Si incazzarono e avevano ragione, perché insomma Catanzaro è una delle città più brutte al mondo.
Però per una questione diciamo geografica venne scelta, perché era più facile da raggiungere fondamentalmente
alla fine nel centro della
però
Calabria.
Sì, io comunque appoggio sempre i moti di Reggio Calabria.
E certo, le appoggio persino io, che sono della provincia di Crotone, quindi ecco. Figurati, cioè proprio Catanzaro esclusa a priori. Non me ne vogliano gli amici della radio di Catanzaro, avranno modo di ascoltare il nostro programma, però insomma mi dispiace, ma la penso così. Andando avanti, sempre nel 1970 viene anche approvata la legge sul divorzio.
Finalmente un po' di libertà.
Ecco, visto che insomma eravamo ancora
la gente che si pente può tornare indietro.
Esatto.
E se poi te ne penti
anche i cornuti e le cornute finalmente potevano lasciare il proprio partner. Chi invece si era ritrovato incastrato in una situazione e si era dovuto sposare obbligatoriamente, insomma, dai, il divorzio, cioè, ci sta nel modo più assoluto. E in più nasce anche il nuovo governo, che allora era guidato da Emilio Colombo, che ora come ora non ci dice niente, però insomma lo ritroviamo più in là. Nel 71 invece Giovanni Leone viene eletto come presidente della Repubblica, e grazie al voto determinante della destra, quindi questo qua è un particolare che, cari ascoltatori, iniziate diciamo un po' a memorizzarlo, perché se finora ho parlato solo della DC, da questo momento in poi invece purtroppo, ahimè, ritroveremo soprattutto la destra, che poi culminerà diciamo con il 94 e ovviamente con l'arrivo del nostro amato zio Silvio. E continuando nel 72, tra l'altro questo è l'ultima parte diciamo prima di ascoltare un bel pezzo, che cosa succede? A proposito di Colombo, il governo Colombo fu costretto a dimettersi, e guarda caso le coincidenze del fato, di seguito si forma una nuova compagine politica che era guidata da Giulio Andreotti. Maledetto, brutto maledetto, rappresentante appunto della destra della DC, e ce lo siamo portato dietro praticamente fino a quando è morto, un paio d'anni
qualche
fa,
anno
cioè,
fa.
È morto veramente da poco. Ma lo ricordi quando si paralizzò in televisione davanti alla Perego?
No, più che altro.
Presidente?
Me lo ricordo sempre ibernato, questo presidente, cioè, ho questa immagine di lui ibernato.
Comunque, insomma, ecco, entra in scena il caro Giulio Andreotti, perciò, insomma, anzi, per capire il personaggio non posso che consigliare la visione del film Il Divo, in modo tale che capite perfettamente la staticità e la crudeltà e la cattiveria di quest'uomo. Continuando, sempre nello stesso anno, il corpo di Gian Giacomo Feltrinelli, quindi il famoso editore, viene fatto trovare accanto a un traliccio che tra l'altro volevano far saltare in aria, però sono riusciti diciamo a bloccare il piccolo attentato, e successivamente si è scoperto che lo stesso Feltrinelli apparteneva al GAP, ovvero al gruppo di azione partigiana. Quindi ecco, questa è anche la conferma di come in questi anni ci portiamo ancora addosso diciamo gli strascini, se così li posso indicare, di quella che era stata sempre la famosa Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, eccetera, eccetera. E molto probabilmente fu proprio lui ad organizzare e a fondare lo stesso GAP, quindi una situazione abbastanza ambigua per la Feltrinelli. E forse è per questo che la Feltrinelli viene indicata, diciamo, come l'editrice di sinistra, proprio perché evidentemente alla base ritroviamo il GAP, quindi l'Azione Partigiana, mentre invece la Mondadori, per antonomasia, è conosciuta come l'editrice di destra. Ma lasciando stare questi particolari, diciamo che fino al 72 questo è quello che è accaduto, e quindi possiamo fare una bella pausa.
Allora, break musicale, quindi con un bellissimo pezzo del 1974, questo è Sweet Home Alabama, quindi salutiamo per un attimo l'Italia.
Salutiamo l'Alabama.
E ringraziamo i Lynyrd Skynyrd.
Singing songs about the Southland.
insomma, bel ritmo, insomma, mette sempre il buon umore questa canzoncina. Bene, bene, lasciando invece la musica allegra, ritorniamo allo, insomma, allo schifo che c'era in Italia, perché insomma di questo parliamo. Gli anni 70 sono famosi, noti, almeno per noi italiani, per il periodo, diciamo, di quello che potrebbe essere definito come terrorismo locale. Non se ne è mai saputo molto, in realtà se ne sa molto, ma nessuno lo vuole mai dire, la verità non è mai uscita fuori e bla 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 bla. Sappiamo però con precisione che nel 72, precisamente il 27 agosto, Franco Freda e Giovanni Ventura vengono accusati per l'attentato a Piazza Fontana che venne fatto a Milano nel 1969. E infatti la volta scorsa non ne abbiamo parlato perché ci siamo concentrate principalmente sul 68, ma di questi attentati, insomma, a breve ne vedremo molti altri, purtroppo. Infatti, nel 73 che cosa succede da un punto di vista politico? Ritroviamo le dimissioni di Andreotti, che in realtà lui si dimette ma non se n'è mai andato dalla scena politica. Sarà infatti rumor, se così si dice, perché non lo conosco, devo essere sincera, a formare un nuovo governo. Tra l'altro in questo periodo ritroviamo anche una pesantissima crisi petrolifera a causa proprio del Kipur, insomma vi furono vari problemi. Tanto che furono, diciamo, imposte delle pesanti regole anche in Italia proprio per evitare lo spreco e il consumo delle energie e del petrolio che ci serve, ovviamente. E sono anni pesanti, insomma, le restrizioni riguardavano dalla velocità delle automobili al divieto di circolazione in determinate ore del giorno, soprattutto nei giorni festivi, più la chiusura di tutti i locali entro le 23, quindi insomma massimo mezzanotte tutti a nanna, e infatti a terminare alle 23 sempre erano anche le trasmissioni televisive. Infatti solitamente, non so se ancora è nato, ma i bambini guardavano Carosello e andavano a dormire e poi invece i genitori rimanevano fino alle 23, dopodiché non c'era più niente da fare. Nel 74, a proposito, ecco, di terrorismo o comunque di piccole azioni criminali, ritroviamo le famose Brigate Rosse, quindi la famosa, appunto, formazione clandestina di estrema sinistra, ed è proprio in questi casi che la sinistra italiana si è macchiata di nei che purtroppo non si è mai tolta poi nel corso della storia e che di conseguenza quelli di destra continuano a rivendicare. E infatti in quell'anno ritroviamo il primo sequestro di persona, ovvero il magistrato Mario Sossi, che venne sequestrato a Genova e rilasciato dopo un mese. Tra l'altro, sempre nello stesso anno, il 59,3% degli italiani approvava appunto il divorzio, di cui se n'era discusso solamente in Parlamento, e in più, ecco che quindi ritroviamo di nuovo il terrorismo, a Brescia, il 28 maggio del 74, durante una manifestazione pacifica sindacale, in piazza della Loggia viene fatta appunto scoppiare una bomba che provocò 6 morti. Tra l'altro, il 4 agosto, sul treno Italicus, ritroviamo ancora un altro attentato, un'altra bomba, dove a perdere la vita furono 12 persone e si scoprì successivamente che l'attentato fu organizzato da neofascisti appartenenti all'Ordine Nuovo. E in conclusione, l'8 settembre, sempre dello stesso anno, quindi il 74, Renato Caruso e Alberto Franceschini furono arrestati proprio perché appartenevano alle Brigate Rosse e vedremo insomma poi quello che accade. E non a caso ritroviamo le dimissioni di Rumor e il nuovo governo Moro, e quindi insomma da qui a poco sappiamo anche la finaccia che farà Moro, ma insomma ce ne occuperemo nella prossima puntata.
Eh sì, povero Aldo, insomma. Allora io direi di rallegrarci un po' dopo questa parentesi tragica della nostra Italia, e con un brano di un grande, esatto, di un grande di cui avevamo già parlato durante la scorsa puntata. Lui è Lucio Battisti e questa è La Collina dei Ciliegi.
Se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente?
spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco, ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su. Planando sopra boschi in braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora fini dell'immensità.
Se segui la mia mente, se segui la mia mente.
Lucio Battisti, che io non amo, però effettivamente dai, questa qua
essere allegra come
allegra,
canzone,
ma poi, insomma, non posso non ammettere che sia stato un grandissimo artista, anzi uno dei pochi che l'Italia può veramente, insomma,
vantare, diciamo.
Assolutamente.
E dall'Italia invece ci spostiamo, perché oggi ho deciso di improntare questa, diciamo, questa parte musicale, questo approfondimento musicale, su quelli che saranno tre gruppi storici, appunto, degli anni 70, ma tre gruppi che, ahimè, non sono italiani. Però ne vedremo uno per volta, ne scopriremo uno per volta. Il primo gruppo di cui volevo parlare sono proprio i Deep Purple, che si formano a Hertford nel 1968 e sono considerati fra i principali pionieri del genere, del genere heavy metal. Quindi sono praticamente gli inventori di quella sorta di passaggio che ci fu dall'hard rock all'heavy metal, appunto. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo in tutta la loro carriera, e il gruppo venne inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo a seguito di un concerto, pensa, che si tenne al Rainbow Theatre di Londra, nel quale tre spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti. Quindi, poracci. Quindi, è una band un pochino rumorosa. Nel 1968 ebbero un buon successo negli USA con il singolo Hush, ovviamente, che era la cover di Joe Sout, e con l'album di debutto che fu Shades of Deep Purple. Nel 1970 ci fu il cambio di direzione, e quindi si passò dalla forma di hard rock leggera, se così possiamo chiamarla, a quella più pesante, come proprio i primi esempi di heavy metal, e con Deep Purple in Rock aprono questa sorta di era, e questo diventa un album che viene considerato una pietra miliare del rock, e fu quello che gettò appunto le basi per questo nuovo genere. Nel 1971 uscì Fireball, che fu un album che si discostò in parte da quella che era la direzione intrapresa, infatti non ebbe un grandissimo successo a livello di pubblico. Ma nel 1972 i Deep Purple tornano, e tornano anche molto bene, con l'album Machine Head, che fu l'album poi che li consacrò. Il disco contiene tracce come Smoke on the Water, insomma un pezzo famosissimo.
No, Machine Head, diciamo che è il loro capolavoro.
Sì, in assoluto. E pensa, Smoke on the Water, che è uno dei brani più noti della loro carriera, proprio il testo parla dell'incendio che scoppiò al casino di Montreux, che distrusse la strumentazione di Frank Zappa e dei Mothers of Invention. E Machine Head fu
registrato. Sale Madonne.
Infatti, Machine Head fu registrato, pensa un po', nel camion studio dei Rolling Stones. E all'interno anche, quindi una parte qui e una parte all'interno di un albergo di Montreux, con l'intento ovviamente di ottenere questo nuovo sound. A seguito poi della tournée in Giappone uscì un'altra pietra miliare dei Deep Purple, che fu Made in Japan, un DVD, un disco di che viene considerato pietra miliare, appunto, della storia del rock, Nel 1973 esce un altro album, Who Think We Are, questa mia bellissima pronuncia in inglese, e nel 74 esce Burn, quindi anche questo fu uno dei dischi più importanti dei Deep Purple. E nel 76 viene pubblicato una sorta di remake di Made in Japan, perché fecero questa cosa Made in Europe, sperando di avere lo stesso successo che avevano avuto con il disco Made in Japan, ma non ovviamente, fu così. Dopo svariati cambiamenti di formazione, perché ci furono tanti contrasti all'interno della band che adesso non sto qui a raccontare, altrimenti ci mettiamo un'ora, nel 1987 incisero The House of Blue Light, è una delle ultime performance live dei Deep Purple, diciamo importanti, sia il 2 luglio del 2005, quando parteciparono alla giornata Live 8, la giornata dedicata appunto al G8, all'incontro del G8, e quindi alla cancellazione del debito africano, e risultarono essere tra le band più applaudite, quindi più favorite di quella giornata, di fronte a un pubblico di 35.000 persone proprio in Canada. Il 26 aprile 2013 esce l'ultimo album, il 19° album, Know What, che diciamo uscì in ritardo, in realtà doveva uscire nel 2012, ma poi ci fu la tragica morte insomma dell'ormai l'ex tastierista John Lord, e quindi fecero ritardare un po' l'uscita.
E beh, alla fine anche di Purple adesso dovrebbero essere abbastanza vecchi decrepiti, come
un po' ancora tirano, diciamo.
Però insomma, nonostante la loro anzianità, noi ce li andiamo ad ascoltare quando erano belli freschi nel 72, e ovviamente ci andiamo ad ascoltare Smoke on the Water.
We'll be right back.
dopo l'esplosiva Smoke on the Water.
Spaccano, eh?
Spaccano ancora di Purple.
Bravi, bravi.
E passiamo invece, apriamo un'altra parentesi, perché appunto parleremo di un altro gruppo storico dell'epoca, totalmente diverso
un
poi
po'
da
più
Deep
molleggiato
Purple.
Io direi
sì, un po' più molleggiato, anche un po' più bello, io direi. Allora, loro sono stati fondati nel 1965.
E
io adesso, no, io non voglio svelare niente, racconto questo aneddoto. Nel 1965 in California si incontrano due studenti che studiavano all'Università della California, di danza e teatro, insomma, che si chiamano Jim Morrison e Ray Manzarek, quindi di chi staremo parlando, insomma. Morrison, passeggiando lungo la spiaggia con Manzarek, gli canticchiò una canzone che aveva scritto da poco, che era Moonlight Drive. Ray capì che c'era molto potenziale, anche se Jim Morrison non sapeva leggere la musica, non aveva idea di pentagramma o altra roba, e gli propose quindi di fare una band. In questo modo nacquero i Doors, e fu proprio, diciamo, Morrison a scegliere il nome Doors dal famosissimo racconto di William Blake, The Doors of Perception. Mm-hmm. E quindi, ecco, in questo modo nacquero i Doors, in questo modo singolare. I Doors quindi sono stati fondati nel 65, ma hanno avuto una carriera abbastanza breve, perché già nel 1973 si sono sciolti definitivamente, ma nel 1971, come sappiamo, ci fu la tragica morte di Jim Morrison.
Brevi ma intensi questi Doors.
Brevi ma intensi, perché pensa che hanno venduto più di 100 milioni di dischi, e tre dei loro album, parlo dei The Doors del 1967, L.A. Woman del 71 e Strange Days del 67, sono presenti nella lista dei 500 migliori album della storia. Quindi pensa un po'. Caratterizzati dal non avere un bassista, Manzarek, insomma, aggiunse al suo organo uno strumento che gli consentiva di fare le note basse con la mano sinistra e la parte melodica con la destra. Sapeva suonare poco, insomma. I testi erano quasi tutti scritti da Jim Morrison, che prendeva spunto, era innanzitutto un lettore vorace di libri, e prendeva spunto da molti di quelli che erano i suoi scrittori, ma anche filosofi e poeti preferiti, tra cui vediamo per esempio Nietzsche, ma lo stesso Sofocle, col suo Edipo Re, che appunto influenzò la canzone The End, e poi il suo poeta preferito era, insomma, Rimbaud, notoriamente, come il mio. Vedi, io e Jim Morrison abbiamo una cosa in comune.
Salutiamo Jim Morrison
e salutiamo anche Rimbaud, già, sì, che ci siamo, infatti. Allora, il 24 agosto del 1966 i Doors entrarono in sala registrazione e ne uscirono il 4 gennaio del 67. Uscì così il loro primo album, di Doors, appunto, che si rivelò un capolavoro. Pensa che raggiunse inizialmente la seconda posizione Billboard e poi raggiunse la prima, vendendo 1 milione di copie e aggiudicandosi il disco d'oro. In questo, che era il clima dell'epoca, molto peace and love, di cui abbiamo già parlato, i Doors si imposero in modo totalmente diverso. Infatti aggredivano il loro pubblico con questi brani che parlavano di droga, sesso e rivoluzione. Nel febbraio del 67 iniziano le registrazioni per il secondo album, Strange Days, che uscì poi a settembre e si rivelò un degno successore del primo. A luglio del 78, insomma, fecero uscire il loro terzo album, Waiting for the Sun, e sempre nel 68 ci fu il primo tour europeo della band. Il quarto album uscì nel 69, fu The Soft Parade, che però non ottenne il successo dei precedenti, ma poi tornarono sulla scena nel 71, riscattandosi del mancato successo precedente, con L.A. Woman, l'ultimo album con Morrison ancora vivo. È l'album considerato più blues della band, quasi come fosse il testamento spirituale anche della stessa band, e contiene pezzi come per esempio Riders on the Storm. Con questo album conquistano l'ottavo disco d'oro consecutivo, entrando nella storia come prima rock and roll band capace di produrre 8 dischi d'oro consecutivi. Quindi 8 anni, ma che 8 anni, insomma, di carriera.
Un disco d'oro l'anno, praticamente.
Ebbene, infatti poi, pensa, il tutto si conclude, insomma, il 3 luglio del 1971, quando Jim Morrison viene trovato tragicamente morto, in circostanze mai chiarite, viene trovato nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, e si concluse che poi fosse morto per arresto cardiaco, anche se in realtà si scoprì in seguito che non era mai stata fatta alcuna autopsia al corpo. Pare che oltre alla fidanzata lo vide solo il dottore, quindi nessuno riuscì a vedere il corpo di Jim Morrison, ma anche i funerali furono molto, diciamo,
un funerale molto intimo fondamentalmente, è sepolto al cimitero di Parigi per la Chance, il famoso cimitero dove c'è anche sepolto Oscar Wilde e tanti tanti altri. Tra l'altro io ho visto la tomba a 18 anni,
che
è stata una bella emozione.
Che brava diciottenne.
Hai visto? Muore a solo i 27 anni, entrando poi nel club dei 27,
esatto,
il famoso
sì.
club. In seguito i Doors fecero soltanto altri due album prima di sciogliersi definitivamente. Uno era Other Voices e uno era Full Circle, ma anche questi non ottennero insomma il successo, perché mancando del frontman insomma era un po' difficile.
Eh beh, non era più la stessa cosa senza il lucertolone, sai, no? Che Jim Morrison era.
Infatti consiglio la visione del film The Doors, che racconta bene la storia.
Io anche diversi documentari ho visto e insomma sono sempre molto divertenti, soprattutto quando vennero dichiarati immorali per l'atteggiamento che assumevano sul palco, insomma in pubblico, da accenni di masturbazione, insomma veramente fecero
di
tutto.
Sì, tra l'altro lui venne arrestato anche per tutte queste.
Sì, ma ovviamente c'è da dire che la situazione non era delle migliori, ma ovviamente la stampa o i nemici, così come abbiamo detto anche la scorsa puntata, aspettavano ovviamente la minima bravata di questi artisti per poterli poi distruggere definitivamente, cosa che cercarono di fare con Jim Morrison. Però vedi, è il tempo che li riscatta, perché continua ad essere super attuali, ma soprattutto si parla di musica eterna. E vabbè, allora non possiamo fare altro che andarceli ad ascoltare. Sto parlando ovviamente dei Doors, e andiamo ad ascoltare Red House Blues.
Questo ritmo travolgente, come abbiamo ben visto, totalmente diverso insomma dai Deep Purple.
Meno rumorosi
ma molto più armoniosi, vedi? Allora, adesso cambiamo totalmente parentesi, apriamo un'altra bella parentesi, anche qui ci si dovrebbe fare una puntata, ma non è stato possibile. Siamo a Londra ed è il 1965. Tizio di nome Syd Barrett si unisce ad una band di studenti dell'Istituto Politecnico di Architettura per sostituire un cantante di nome Chris Dennis. Il gruppo si chiama The T-Set e in esso suonano Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright e Bob Close. Quando scoprono che il nome era già stato usato, Barrett propone un nuovo nome, The Pink Floyd Sound. La parola sound però viene eliminata quasi subito, mentre l'articolo resiste fino al 1970 per identificare l'era del grande Syd Barrett all'interno dei Pink Floyd. Quindi avete insomma capito di chi stiamo parlando, ecco perché ci sarebbe voluta una puntata su di loro. Il 5 agosto del 1967 esce The Piper at the Gates of Dawn, l'album d'esordio considerato il primo esempio di musica psichedelica britannica. I brani erano quasi interamente scritti da Syd Barrett e questo disco riscosse abbastanza successo per l'epoca. Nel gennaio del 1968, con l'avvento della popolarità, anche oltre all'avvento della popolarità c'è anche l'avvento dell'uso di droghe, di stupefacenti di vario genere.
Soprattutto quindi, l'LSD in quegli anni.
Infatti, sia le varie droghe sia appunto l'LSD cominciano a minare la salute mentale di Syd Barrett. Così l'amico David Gilmour si unisce al gruppo per aiutarlo a suonare e a cantare dal vivo. Il 20 gennaio del 68 però vi è l'ultimo concerto di Syd Barrett con la band ad Hastings, viene escluso poco dopo per il suo appunto atteggiamento assente e anche maniacale e sempre strafatto di Syd Barrett. Infatti l'ultimo suo brano è proprio Jag Band Blues. Dopo aver fatto poi due brani come solista si ritira a Cambridge a vita privata, insomma, fino alla morte che appunto risale il 7 luglio 2006. Nel 1968, quindi, al posto di Syd Barrett entra David Gilmour.
Chiamalo amico. Amico.
Amico, l'ha fottuto il posto. Allora, vedi gli amici. Allora, praticamente qui si inizia a levare l'articolo The Pink Floyd. E Pink Floyd diventano solo Pink Floyd. Nel 68 esce appunto A Say Circle of Secrets, è l'album ricco di esperimenti sonori, e nel 70 esce Atom Earth Mother, che fu il punto di svolta del gruppo che abbandonava la psichedelia per abbracciare invece il progressive rock. Ottenne un successo eclatante, pensa che divenne il numero uno nel Regno Unito e al cinquantesimo posto negli Stati Uniti. Sì, oggi mi ingarbuglia, c'è la lingua che mi si ingarbuglia. Poi nel 1971 uscì Metal, che fu il preludio insomma del loro successo ufficiale, che risale invece a poco dopo. Sempre nel 72 girano un film, il primo film concerto della storia, a Pompei, quindi come non nominare il Pink Floyd
live.
A Pompei, famoso live poi in questo posto suggestivo che, come sappiamo, la nostra bella Italia regala sempre dei posti magnifici.
Sì, sì, sì.
Non vorrei... e anche dei sound magnifici.
Non vorrei accusarli, però insomma, da dopo il concerto Pompei è iniziata anche un po' a crollare, quindi secondo me i vari
saranno state le scosse create dai Pink Floyd. E il 24 marzo 1973 esce The Dark Side of the Moon, che vendette 45 milioni di copie in tutto il mondo e rimase per 741 settimane, cioè 14 anni, nella classifica Billboard 200 e piazzatosi al primo posto delle classifiche americane. Quindi
basta, insomma,
non diciamo più niente. Si tratta di un concept album, i testi sono dei testi di riflessione, soprattutto riflessione filosofica sulla condizione dell'uomo.
Metafisica.
Esatto, ed erano scritti interamente da Roger Waters. Nel 1975 esce Wish You Were Here, il disco che tratta appunto il tema dell'assenza, soprattutto l'assenza di Syd Barrett, infatti è secondo me quasi dedicato tutto a lui, insomma. E a brani come sia l'omonimo Wish You Were Here ma anche Shine Your Crazy Diamond, bellissima. Mentre cresce la popolarità da un lato dei Pink Floyd, crescono anche gli scontri tra Waters e Gilmour, di pari passo appunto con questo fenomeno dei Pink Floyd che stava esplodendo in tutto il mondo. Nel 77 esce Animals fu l'album più influenzato dai temi politici di tutta la discografia floydiana e aveva come icona quella dei Pink Floyd Pig, quel maialino carino che è. Tra l'altro, proprio durante le registrazioni di questo album, si presentò in sala registrazione tale Syd Barrett. Ma allora, Syd Barrett,
chi si rivede?
Dopo 10 anni, andò in sala registrazione, mentre loro registrarono, non lo riconobbero subito. Dopo 10 minuti si avvicina Roger Waters e fa: "Ma sei tu?" E lui: "Sì, sono io." E fa: "Madò, sei ingrassato un sacco." Cioè, proprio così: "Madò, quanto sei ingrassato." Perché effettivamente aveva preso tantissimo peso. Allora, con una battuta, Syd Barrett disse: "Sì, ho comprato un frigorifero più grande a casa." Dopodiché chiese cosa stavano registrando. Perciò Roger Waters iniziò a fargli sentire un po' quelle che erano le canzoni di Animals. La risposta di Syd Barrett fu: "Ma questi pezzi sono già vecchi." Quindi pensa che precursore dei tempi che era Syd Barrett. Nel 79, e noi ci fermiamo poi qui con i Pink Floyd perché tanto ce li ritroveremo vita natural durante, esattamente il 30 novembre del 79 esce The Wall, opera rock, film e spettacolo live. Sta all'87esimo posto nella classifica dei 500 migliori album della storia, vendette 11,5 milioni di copie solo negli Stati Uniti. L'idea era venuta appunto da Waters, tratta anche questo i temi della solitudine, ma soprattutto dell'assenza di comunicazione tra le persone. Infatti il muro rappresenta la barriera costruita dalla società moderna. Alla fine dell'opera però il muro cade, lasciando così spazio ad un messaggio di speranza che dice: soli o in coppia, quelli che davvero ti amano camminano su e giù fuori dal muro. E dall'album viene poi tratto un film, Pink Floyd The Wall, uscito il 6 agosto dell'82, riscuotendo poi anche questo un notevole successo. La pellicola è priva di dialoghi ed è affianca alle scene girate delle animazioni create da Gerald Scarf.
Non è un caso infatti che Waters e Gilmour, dal momento che insomma sono begli anni che si odiano e continuano ad odiarsi ancora ora, fanno adesso i loro concerti insomma in giro per il mondo. Tra l'altro questo 2015 ospiterà anche Gilmour in 2 date italiane, non ricordo le date ma so che sarà a Firenze e a Verona, quindi sarebbe veramente figo, no? nell'arena di Verona vedere Gilmour. E però non è un caso che appunto è Roger Waters quello che porta avanti ancora lo spettacolo di The Wall, dal momento che è stato lui diciamo la mente che lo ha generato. Ovviamente se ne gode il trionfo ancora oggi ed è bellissimo infatti quando alla fine del concerto non crolla il muro ma più che altro è lui che con un bel martellone lo spacca. Quindi insomma i Pink Floyd sono come direbbe il mio amato ragazzo che tra l'altro saluto, insomma siamo nell'Olimpo della musica e effettivamente non possiamo non ammetterlo.
Io tra l'altro prima che insomma introduci questo brano voglio fare una parentesi perché lo dedico a mio padre, appunto.
Ecco. Ciao padre di Deborah che ci stai ascoltando.
Andrea.
Ciao Andrea. E quindi dai, allora dal momento che c'è anche la dedica andiamoci ad ascoltare questi fantastici Pink Floyd del 1973. Parliamo di una delle perle della loro musica, insomma della loro poesia, ovvero Brain Damage.
Is hard to cross. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the moon is on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my home. The paper holds their folded faces to the floor.
every day the paper boy brings more.
Ci siamo appena reso conto che siamo in ritardissimo. In più di sicuro avrete notato anche la mia dislessia. Quindi andiamo più veloci possibili. Ci siamo lasciati con la storia del mondo. Deborah ci ha delucidato sulla bellissima musica di questi anni. No, scusate, ci siamo lasciati con la storia dell'Italia. Adesso invece facciamo la storia del mondo. Che cosa succedeva nel 1970? Entra in vigore il trattato di non proliferazione atomica e gli unici paesi che non collaborarono furono la Francia, la Cina, l'India, Israele e il Brasile. Il perché un giorno me lo dovranno dire. In Spagna invece, sempre nello stesso anno, che cosa succedeva? Se i baschi appartenenti all'ETA, ovvero l'organizzazione Terra Basca e Libertà, che volevano appunto l'indipendenza, vennero uccisi. La conseguenza furono delle violentissime manifestazioni contro Francisco Franco, perché come sappiamo anche in Spagna insomma ritroviamo una situazione abbastanza pesante, una dittatura. Tra l'altro in tutto ciò negli USA continuiamo a ritrovare delle manifestazioni sempre più pesanti per la famosissima guerra in Vietnam, che insomma ringraziando Dio si sta per concludere. Situazioni particolari le ritroviamo anche in Cile, dove abbiamo il famoso Allende che vinse le elezioni con la sua coalizione Unidad Popular. A proposito, io ricordo anche la bravissima figlia Isabella Allende, grandissima scrittrice, e vedremo insomma che brutta fine che farà il caro Allende. Saltiamo l'anno, andiamo direttamente nel 71, dove in Svizzera ritroviamo la concessione data alle donne per quanto riguarda il voto, quindi finalmente anche i crucconi,
anche le svizzere votano,
anche le svizzere
anche, possono votare.
Sì. E in Cina, ecco, penso che una delle cose più importanti proprio di questa prima parte degli anni 70 si è verificata proprio nell'Estremo Oriente, dove ritroviamo la famosa politica del ping pong, che permette, diciamo, di distendere i rapporti anche con l'America. Non è infatti un caso che la Cina sempre in quell'anno viene tra l'altro ammessa, accettata all'ONU, e come vedremo da qui a qualche anno il presidente americano Nixon viene ospitato da Mao Zedong, quindi insomma parliamo veramente di un grandissimo passo nella storia, il fatto che un presidente americano fosse ospite in Cina e tra l'altro ospite dello stesso Mao. E quindi questo qua diciamo che è comunque un primo segno di pace, perché parliamo di secoli di lotta. A proposito di Nixon, lui diciamo è famoso per diverse cosucce che fece. Innanzitutto, oltre ad essere ovviamente il presidente degli Stati Uniti d'America, nel 71 Nixon fu, diciamo, protagonista, o comunque si ritrovò nel periodo in cui si verificò la pesante svalutazione del dollaro, e lo stesso Nixon non lo rese più convertibile in oro, cosa che invece era possibile dal 1944. E adesso ovviamente siamo in un contesto frettoloso, ma si tratta di una cosa molto molto importante. Tra l'altro, appunto, fu Nixon che andò in Cina ospite da Mao, e fu sempre Nixon che diminuì le armate in Vietnam. Infatti nel 72 divennero solamente 140.000 soldati, che da lì a poco abbandonarono del tutto il territorio. Poi vedremo la prossima puntata, nel 75 la guerra finisce, gli americani si ritirano già dal 73-74, anche se in realtà il Vietnam del Sud col Vietnam del Nord continuava a scontrarsi, però insomma della serie, cavoli loro, cioè l'America non era più di mezzo. Saltiamo subito di nuovo l'altro anno, nel 72 ritroviamo le Olimpiadi in Germania, dove è successa una cosa abbastanza bruttina. In poche parole, dei terroristi palestinesi fecero scoppiare una bomba nel rifugio, nei camerini, che hanno gli atleti, non lo so, vabbè, insomma, dove stavano degli atleti israeliani. Quindi ecco che ritroviamo questo scontro che ancora oggi noi viviamo, proprio tra i palestinesi e gli israeliani. Nel 73 invece ritroviamo una situazione particolare in Spagna, perché muore Blanco, che era appunto il presidente spagnolo, e Francisco Franco nomina Navarro. Vabbè, anche qui insomma la storia è troppo lunga, non la stiamo a spiegare. Altra situazione particolare molto brutta la ritroviamo in Cile. Infatti prima ho parlato di Allende, e nel 73 lo stesso Allende viene ucciso e sostituito da Pinochet, che diede vita poi ad una pesantissima dittatura. E in Argentina invece ritroviamo Perón, ovvero Campora riesce a vincere le elezioni, quindi Perón riesce a ritornare appunto in Argentina. Anche in questo caso non posso che consigliare la visione del film Don Cry in Argentina, insomma, bellissimo. Concludo velocissimamente, sempre nel 73, negli Stati Uniti, a proposito di Nixon, che finora insomma sembrava tanto un bravo ragazzo, e invece no, ritroviamo il famoso scandalo Watergate. Lui ammise che in realtà non c'entrava niente, vennero scoperte delle persone che stavano installando delle spie, dei microfoni spia nell'albergo dove Nixon appunto risiedeva con il suo partito per le elezioni, per gli apparacci suoi, che io non so, ignorantemente. Di conseguenza però lo stesso presidente fu costretto a dimettersi, e quindi inizia una nuova, diciamo, una nuova storia americana.
Bene bene, allora dopo questo approfondimento storico mondiale, in questo caso, noi torniamo in Italia con un grandissimo di quegli anni. Ci andiamo ad ascoltare un brano del 1971, lui è Fabrizio De André, non ha bisogno di presentazioni, e questa è Un matto.
Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognan se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia.
Eccoci tornati con la canzone di Fabrizio De André, di cui parleremo in seguito comunque, quindi non vorrei dire ai nostri ascoltatori non preoccuparsi, perché sì, ci sarà ovviamente uno
la
spazio dedicato
di André.
A De André. Allora, io vorrei citare per l'ambito, diciamo, cinematografico dell'epoca, sono tantissimi film nati in quell'epoca, ma io ne cito giusto alcuni, che sono anche tra i miei preferiti, quindi ho fatto una scelta di gusto in questo caso.
Viva allora, la sincerità!
Ebbene sì, allora nel 1971 abbiamo Arancia Meccanica, presentato da Stanley Kubrick, 4 candidature all'Oscar e presentato alla Mostra di Venezia, rimasto nella storia oltre che come fonte di citazioni letterarie e iconografiche anche grazie al contributo della colonna sonora che andava a recuperare quelle che erano le musiche classiche di Rossini e Beethoven, accentuando così la visione onirica ma anche la chiave visionaria, insomma, di tutto il film di Kubrick. Kubrick, come sempre, grande precursore dei tempi. La pellicola destò molto scalpore, risvegliando ovviamente la critica dell'epoca, che si scagliò totalmente contro il film per le scene di violenza, le crude scene di violenza, le molteplici scene di violenza all'interno del film. Arancia Meccanica sta al 46esimo posto della lista dei migliori 100 film statunitensi. Bravo Kubrick! Nel 1972 esce Il Padrino di Francis Ford Coppola. Come non citarlo? Pellicola premiata da 3 premi Oscar e considerata pietra miliare del cinema. Sta al 3° posto nella classifica dei migliori 100 film statunitensi. È il primo della trilogia Il Padrino II del 74, Il Padrino III del 90, interpretato da un grandissimo Marlon Brando con Al Pacino, James Caan, John Cazale, Diane Keaton, insomma senza cast, come si
tutti
suol
brutti,
dire. Tutti brutti. Volevo raccontare, ma è inutile raccontare insomma la storia del Padrino, ma più che altro volevo raccontare un aneddoto che ho trovato proprio su questo film, perché nella scena in cui si vedeva la testa di cavallo, la testa di cavallo scatenò quella che era l'ira degli animalisti dell'epoca, perché non sapevano se Coppola avesse utilizzato un cavallo vero o un cavallo finto. Allora, all'inizio Coppola si racconta che provò ad usare una testa finta di cavallo, ma l'effetto non era abbastanza realistico. Così, assieme al suo art director, si recò al macello e ordinò la testa di uno dei cavalli che sarebbero stati uccisi di lì a poco. E si racconta in modo abbastanza scherzoso che un giorno arrivò sul set questo fattorino con questo frigo pieno di ghiaccio, con sta testa di cavallo dentro, dicendo: scusate, chi ha ordinato una testa di cavallo al sangue? Quindi il cavallo era vero, ragazzi.
Era vero. Sì. Vabbè, però non è che però l'hanno ucciso per il film.
No.
Quella era la fine che era doveva
la fine
fare,
che doveva
quindi
fare.
Insomma...
Un altro titolo appunto di quell'epoca, sempre del 1972, e torniamo in Italia, e Bernardo Bertolucci gira Ultimo Tango a Parigi, protagonista Marlon Brando accompagnato da Maria Schneider. La trama nacque dalle fantasie sessuali del regista, che dichiarò di aver sognato di incontrare per strada una bellissima donna sconosciuta e di aver fatto l'amore con lei senza sapere chi fosse. Il film ovviamente scatenò un forte scandalo per le varie scene di sesso, ma soprattutto per quella di sesso anale in cui veniva usato del burro.
Ai ai.
Ebbene sì, il film venne poi sequestrato di lì a poco dopo l'uscita e Bertolucci venne accusato di aver offeso il senso comune del pudore e fu privato dei diritti politici per 5 anni.
Scostumato, ecco. Bertolucci.
L'attrice, inoltre, proprio riguardo alla scena del burro, dichiarò che non era nel copione, ma fu un'improvvisazione di Marlon Brando che, assieme alla collaborazione proprio di Bertolucci, che non disse nulla all'attrice, voleva ottenere così un effetto, diciamo, più realistico della cosa. E va bene. Tra le curiosità ho trovato che l'edizione italiana fu censurata nei dialoghi perché effettivamente la prima battuta di Marlon Brando era una bestemmia, che è stata eliminata. E tra l'altro una scena di Gallo Cedrone di Verdone si ispira al film. Proprio la scena dell'agente immobiliare in Gallo Cedrone si ispira proprio a questo film. Ultimo titolo di cui vorrei parlare del 1973, siamo sempre in Italia, il nostro grandissimo Federico Fellini presenta Amarcord. Amarcord che tra l'altro è una contrazione del dialetto riminese Amarcord, cioè io mi ricordo, che poi dopo il film entrò a far parte come neologismo nella nostra lingua italiana. Selezionato nella lista tra i 100 film italiani da salvare, vince l'Oscar nel 1975 come miglior film straniero. Diciamo che questo è il più autobiografico dei film di Fellini, che ricorda attraverso gli occhi del suo alter ego quelle che sono state le sue origini, quindi il suo paese, i suoi amici, le persone di cui era attorniato, insomma. Attraverso i toni della commedia venata di malinconia, il film distilla umori e sensazioni. I protagonisti, soprattutto quelle che sono le figure di contorno che si vedono all'interno del film, non sono soltanto delle caricature di persone incolte in quel particolare momento storico, ma in realtà sono dei tipi universali che vanno oltre la dimensione temporale per diventare immortali.
Wow! Beh, di sicuro con un Fellini che è stato meno scostumato di Bertolucci possiamo concludere questa parentesi cinematografica tutta all'italiana. E a proposito d'Italia, infatti, andiamo ad ascoltarci uno delle band più grandi che, insomma, anche in questo caso il nostro territorio può veramente esserne orgoglioso.
Come si suol dire, dei musicista con incontro coglioni, tutti sì. Musicisti bravissimi.
Bravissimi, ed è bello sapere che, insomma, loro ancora ci sono tutti vivi, possiamo andarli a vedere in concerto, fanno le loro tournée, quindi insomma sono dei carissimi amici. Sto parlando della PFM, questa è Impressioni di Settembre.
Quante gocce di rugiada intorno a me, c'è col sole ma non c'è, dormi ancora la campagna, forse no. La sveglia mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro. Pensiero volava, ho quasi paura che si perda. Oh,
come sempre sarà.
Di settembre, stavo riflettendo sul fatto che in realtà non sono così abituata a ascoltare la versione della PFM, perché noi insomma giovincelle siamo insomma abituate con la versione dei Marlene Kunz, altro gruppone che
altro bel gruppo, ma soprattutto che ha fatto una bella cover, cioè una cover fatta molto bene,
assolutamente, ma poi Marlene Kunz insomma non gli si può dire. Vabbè, lasciando stare Marlene, tanto di sicuro avremo modo di parlarne quando arriveremo a tempi molto più recenti. Ritorniamo ai nostri cari anni 70 e a causa di una innanzitutto carenza di fonti, perché è un periodo storico molto ricco, però ecco, da un punto di vista letterario o di scoperte scientifiche, al contrario delle altre volte, ho trovato decisamente meno. Cercherò di fare, diciamo, una carrellata molto molto veloce di quello che è successo insomma in questi anni. Da un punto di vista culturale, letterario, mettiamola così, nel 71 ritroviamo Dario Fo, che tra l'altro oggi fa il compleanno. Tanti auguri, Darione, compie la bellezza di 89 anni. E ha detto: festeggio il mio compleanno triste, perché l'Italia è morta. Quindi ecco, vabbè.
Sempre molto positivo.
Vabbè, capirai, pure vedovo ora da un po' di anni. Però insomma, il caro Darione già nel 71 presentò un'opera teatrale, ovvero La morte accidentale di un anarchico, ispirato proprio alla morte del famoso anarchico Pinelli, che insomma chi non sa la storia se la vada a cercare, e chi la sa
che casualmente
capisce.
Cade dalla finestra.
Ma guarda le coincidenze,
guarda
della vita. In tutto ciò, nel 73 ritroviamo anche il grande Italo Calvino con un libro bellissimo, ovvero Le città invisibili, che consiglio, di cui ne consiglio la lettura. Nel 72 ho fatto un attimo un salto indietro, un passo indietro, ritroviamo invece il grande Luigione Sciascione, il grande siciliano con Il contesto. Nel 74 invece ritroviamo Alberto Rosa, che scrisse Gli intellettuali e la classe operaia, e questo diciamo è il tipico testo che io consiglio, più che altro voglio ricordare, proprio perché come dicevo prima portiamo ancora dietro questo strascico della seconda guerra mondiale del 68 che caratterizzano a tempo pieno la nostra cultura. E in conclusione, sempre per quanto riguarda la letteratura, ritroviamo uno dei libri che io personalmente lo considero uno dei più belli della letteratura degli ultimi tempi, ovvero Richard Bach scrive Il gabbiano Jonathan Livingston, e quindi ovviamente andatelo a leggere. Lasciamo da parte la letteratura e invece passiamo direttamente alle scoperte scientifiche. E anche se sono poche, diciamo che sono tutte molto curiose. Infatti, negli Stati Uniti nasce il primo codice a barre. L'IBM inventa il primo floppy disk, e noi che insomma siamo nate tra gli anni 90 e 80
siamo anche figli dei floppy disk.
Siamo figlie dei floppy disk, ce li ricordiamo benissimo, ed erano anche tanto carini, quadratini. In Svizzera ritroviamo anche il primo display a cristalli liquidi. Sempre negli Stati Uniti invece venne inventato il primo orologio digitale, e venne anche scoperto il primo ormone che regola la crescita, questo precisamente però in California. Tra l'altro ritroviamo anche i soliti insomma russi, americani che mandano di continuo satelliti nello spazio. Infatti proprio i sovietici mandarono il satellite Salyut 1, formando questa prima stazione spaziale. E se nelle puntate precedenti abbiamo parlato di cani e cagnette che si disintegravano, in questo caso si è praticamente disintegrato l'equipaggio fatto di persone umane, quindi ecco, la cosa fa anche abbastanza ridere. In conclusione ritroviamo anche un ennesimo satellite mandato dagli americani proprio per poter esplorare sia i pianeti e sia controllare il meteo, quindi ecco, ringraziamoli. E soprattutto, e con questo concludo, ritroviamo anche a Riace nel 73 la scoperta dei famosi bronzi di Riace, che insomma sono in esposizione nel museo di Reggio Calabria, e insomma sono molto belli, cioè, bel fisichetto hanno i bronzi.
Andate a vedere i bronzi di Riace, ma intanto restate con noi e ci andiamo ad ascoltare un pezzo del 1974.
Ci rilassiamo un po'.
Ci rilassiamo, lui è Bob Marley e questa è Get Up Stand Up.
take a right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is on the deer. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jump, jump.
Stand up for your rights.
Bob Marley con Get Up Stand Up, insomma bellissima canzone del 1974. Ti sei rilassata?
Abbastanza.
Allora, molto bene, ci siamo tutti molto rilassati. Allora andiamo, siamo pronti per questa carrellata di curiosità che vanno dal 70 al 75 appunto. Quindi come vediamo, nel 1970 il calcio si afferma sempre più come lo sport preferito degli italiani. E l'anno... E infatti è l'anno dello scudetto del Cagliari, del grande Gigi Riva.
Grande Cagliari, saluto mio padre.
Molto bene, salutiamo il papà di Lucia.
Il Cagliari, quindi ecco.
Salutiamo il papà di Lucia, poi si festeggiano i 100 anni di Roma Capitale con numerosi eventi culturali e mondiali. In televisione, sempre nello stesso anno, nascono Giochi senza frontiere e Rischia tutto, il programma di Mike Buongiorno che entra nella storia dei quiz.
Bellissimo Giochi senza frontiere.
Io me lo ricordo, infatti, anche poi. Sempre nel 1970, edizione di Canzonissima presentata da Raffaella Carrà e Corrado, in cui viene lanciato il celebre Tuca Tuca. Ci sono due programmi storici in radio, uno è Alto Gradimento di Arbore Boncompagni e Batto 4 di Gino Bramieri. Nel 71 a casa Fiat esce l'ultimo modello della 500, esattamente la 500R, l'ultima di una gloriosa serie. È il boom anche delle mitiche click-clack, quelle due palline che sbattevano l'uno contro l'altra, che sono il vero tormentone dell'estate del 71.
E io le avevo.
E io anche.
Anche degli anni 90 c'erano.
Le aveva anche mio padre, quindi. Poi nel 72 la Fiat 127 diventa auto dell'anno grazie ai modesti consumi e alle dimensioni che facilitano il parcheggio, la famosa 127 che tra l'altro poi anche fino a qualche tempo fa si trovava in giro.
Dei paesini ancora c'è, infatti, il vecchietto di turno che è alla...
Adesso cioè... che ci penso ce l'ho avuta anch'io. Allora poi in televisione, sempre nel 1972, esplode il successo di Pinocchio di Luigi Comencini, interpretato dal piccolo Andrea Balestri. Alla radio nasce il programma Supersonic, che è il programma più seguito relativo alle novità discografiche. Nel 1973 il Festival di Sanremo inizia la sua crisi più nera, infatti verrà trasmessa solo la serata finale, con Patti Pravo che se non sbaglio vinceva con Pazza Idea all'epoca, eclissandosi fino al 1981, quindi vedremo soltanto le serate finali di Sanremo. Le campagne pubblicitarie dell'epoca diventano sempre molto più spregiudicate ed innovative. Nel 1974, infatti, esce la Fiat 131 e la Lancia Beta rimane la straniera più preferita diciamo dagli italiani, assieme alla Citroen DS. Dai mondiali in Germania torniamo, ahimè, sconfitti dalla Polonia. Ma fa discutere soprattutto, e con questo mi ricollego a quello che dicevo sulle campagne pubblicitarie, la campagna pubblicitaria di una nota marca di jeans firmata da Emanuele Pirella, e questa l'ho studiata per questo insomma la cito, che ritrae in primo piano i glutei femminili con lo slogan "chi mi ama mi segua". È tutto un dire insomma.
Sempre nel 1974 nasce Telemilano, che è la nonna insomma di Canale 5, e nelle case degli italiani impazzano sempre più gli impianti stereo. Nel 75, per concludere, sono i giovani a dettare le mode del periodo. I fighetti indossano i Ray-Ban, i tipi bene usano l'accendino De Nil, i radical chic sono quelli che fumano la pipa e leggono La Repubblica, e gli alternativi sono invece quelli che si vestono con abiti peruviani ed ascoltano gli Intillimani. Regina delle vendite automobilistiche è la Renault 5, in casa Ferrari Niki Lauda vince il mondiale di Formula 1, nascono le prime radio libere, iniziano anche gli anni d'oro della disco music, in tutta Italia impazzano grandissimi, vabbè, tutti i divi dell'epoca nelle varie discoteche, e compaiono anche i primi videoregistratori e telecomandi per TV.
Bene, bene, molto bene. Beh, alla fine, insomma, questa prima parte degli anni 70 in realtà è stata molto, molto, molto ricca, non gli si può dire niente.
Molto molto ricca, anche molto difficile quindi da sintetizzare, sì, per ecco, noi che infatti, siamo andate in modo velocissimo.
A proposito, cogliamo l'occasione anche per chiedere scusa agli ascoltatori, siamo consapevoli che sono successe tantissime cose, tantissime erano le canzoni da mandare, tantissimi gli artisti di cui parlare, non lo abbiamo fatto perché veramente non abbiamo avuto la possibilità di sintetizzare tutto, quindi insomma abbiate pietà.
Ma chiederemo a Radiofonica di fare una diretta di una giornata intera.
24 ore con Lucia e Deb.
Oddio, sembra una minaccia. Allora, io vorrei quindi salutare i nostri radioascoltatori, innanzitutto ringraziarli per averci seguito come sempre qui sulla, con la nostra bellissima trasmissione che potrebbe essere un approfondimento di tutto, tra l'altro, quindi autoelogiamoci.
Sì, sì, no, ma più che altro, come dico quasi ad ogni puntata, più che basarvi sui nostri argomenti e sui nostri contenuti, prendeteli diciamo come degli spunti per poter poi ampliare le vostre conoscenze. Noi vi lanciamo semplicemente delle chicche, fondamentalmente.
Bene, noi lanciamo l'amo, insomma.
Sì, e ritiriamo il braccio.
Allora, io vorrei ringraziare anche Vitek, che è stato alla regia con noi e ci ha sostenuto e supportato durante tutta quest'ora e mezza in nostra compagnia. E salutiamo anche tutti quindi i nostri radioascoltatori e
vi lasciamo la buona Pasqua, alto là, vi lasciamo la buona Pasqua, perché infatti ecco, proprio questa domenica sono le palme, quindi insomma manca
poco. Andate a mangiare a casa tante uova di Pasqua,
tanti agnelli
e tante pastiere.
E soprattutto vi ricordiamo che nel caso in cui non potete appunto ascoltarci nella settimana anche dopo Pasqua, è perché molto semplicemente qui a Perugia c'è il Festival del Giornalismo e Radiofonica ovviamente sarà presente, quindi ecco, penso che era giusto dirlo.
Dal 15 al 19
dal 15 aprile. Al 19, anzi cogliamo l'occasione per invitare praticamente tutta Italia, perché è un evento che almeno una volta vale la pena vederlo e viverlo. Detto ciò, ricordiamo pure la nostra pagina Facebook, mettete like, il nostro sito internet radiofonica.com, spulciate il nostro calendario con tutti gli eventi, spulciate il palinsesto, insomma le cose sono davvero tantissime, quindi è inutile che sto qui a chiacchierare, fate prima a farlo e non io a dirlo. Detto ciò, non posso che lasciarvi la buona serata. Tu
annunci ci salutiamo quindi con l'ultimo brano di questa bellissima puntata. Questo è un brano del 1972, scritto ed interpretato e cantato dal grandissimo Lou Reed, e questo è Walk on the Wild Side.
Ciao.
From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey.